Ed eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci senti?
Pronto?
Ciao, ciao, come va?
Pronto?
Eccoci, bene, in diretta bene. Dal Salvador.
Sì, ci sono qua dal Salvador e ciao.
Ciao, dicevamo che ci sono appena state il ballottaggio delle elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, il partito erede dell'organizzazione guerrigliera che si è sciolta con i processi di pace dell'inizio degli anni 90. Il candidato era appunto un ex capo guerrigliero, Salvador Sánchez Serén, che ha vinto al secondo turno per un margine molto ristretto di meno di 7.000 voti, almeno queste sono le cifre parziali che ci arrivano ora. Che cosa ci dici di questa vittoria, della situazione in Salvador dove tu ti trovi ora?
Sì, dunque, sì, una vittoria che deve essere però ancora riconfermata, perché il Tribunale Supremo Elettorale ha detto che comunque prima di dichiarare ufficialmente il vincitore dovrà fare il riconteggio, quello diciamo più approfondito, perché quello di ieri era solo il preconteggio. Quindi a partire da oggi dovrà essere confermata dal Tribunale Supremo Elettorale, però in ogni caso, anche insomma, se come probabile verrà confermata dal riconteggio, è una vittoria che assomiglia quasi a una sconfitta per il Frente. Il Frente partiva dal primo turno con un vantaggio di 400.000 voti nei confronti di Arena, e praticamente Arena è riuscita a fare un miracolo, cioè non so come, o non saprei come altro definirlo forse, in cui è riuscita appunto a recuperare una quantità di voti incredibili, portando tutta la sua gente a votare e praticamente quasi a pareggiare queste elezioni, perché come hai detto tu c'è una differenza tra Frente Farabundo Martí e Arena di 6.500-6.600 voti praticamente, quindi si potrebbe quasi definire un pareggio, dove per fortuna il Frente comunque è riuscito a mantenere quel minimo di vantaggio. Questa cosa insomma, come anche accennato tu prima, Arena è il partito insomma della destra salvadoregna, che in questo caso possiamo proprio dire dell'estrema destra, perché in tutti i suoi messaggi di quest'ultima campagna elettorale ha mostrato proprio la sua intransigenza e quasi violenza. Insomma, il messaggio di Arena appunto è di non riconoscere le elezioni e quindi di puntare sicuramente al riconteggio, ma addirittura ieri il candidato Norman Quijano ha detto che da questo momento Arena è sul piede di guerra. Ora vedremo se queste sono parole così per un attimo in qualche modo giustificare la sconfitta, oppure se a questo daranno seguito, ecco.
Per ora ci sono stati atti di violenza da parte della destra o no?
Dunque, noi ieri sera eravamo alla rotonda Masferrer, dove era convocata la festa per la vittoria, e quindi insomma c'era gente, però per quanto non insomma c'era un entusiasmo, però un entusiasmo un po' nervoso, e mentre eravamo lì arrivavano notizie di scontri di fronte al Tribunale Supremo Elettorale, scontri provocati appunto da Arena. Onestamente non so dirti, anche perché non ho ancora avuto modo di verificare, di sapere a che tipo, insomma, quanto forti effettivamente fossero questi scontri. Quello che un po' tutti ci diciamo qua, insomma, è che probabilmente con un margine così stretto la cosa più probabile è che Arena cerchi un po' di ripercorrere un po' la strategia di quello che sta facendo anche che sta succedendo in Venezuela. Quindi con un'opposizione sulle strade, in cui magari cercano di fare blocchi stradali, in cui cercano di creare piccoli focolai di violenza che comunque creano instabilità e creano, diciamo, molta, come dire, sì, appunto, instabilità politica più che altro. Quindi un po' l'impressione è che la strategia che potrebbe adottare Arena potrebbe essere proprio questa, e i richiami di Arena al Venezuela in questi ultimi mesi sono stati sono stati costanti, incessanti, anche ieri sera Norman Chicano ha detto il Salvador non sarà mai come il Venezuela, non vi permetteremo di fare tutto quello che avete fatto in Venezuela, e tutti questi discorsi, insomma, che comunque purtroppo oggi dobbiamo dire che insomma hanno avuto il loro effetto, perché appunto, probabilmente una parte dei voti è stato anche influenzato appunto da questa campagna sporca, come chiamano qua, di continui parallelismi con altre realtà che onestamente con il Salvador hanno poco a che vedere.
Sì, poi comunque c'è una disinformazione su quello che sta avvenendo in Venezuela e quello che è il processo venezuelano, come in tutto il mondo. Noi ne abbiamo parlato in trasmissione lunedì scorso e metteremo online oggi la trasmissione per chi volesse risentirla, appunto, sulle ultime settimane di proteste in Venezuela. Guarda, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ci salutiamo, e magari, visto che la situazione sembra essere non troppo tranquilla, magari ci risentiamo nelle prossime settimane.
Sì, vabbè, sì, io penso che insomma la situazione, per quanto ne so, stamattina è comunque tranquilla, insomma, al di là delle chiamate a appunto, addirittura una cosa che mi dimenticavo è che addirittura l'Arena ha fatto un appello all'esercito perché le aiuti a non riconoscere il voto. Ora, cioè, appunto, anche queste cose qua, insomma, andranno un po' valutate, perché sia l'esercito che soprattutto la polizia, dopo gli accordi di pace del 92, non sono più, insomma, quelli che erano negli anni 80, quindi insomma, se veramente dovesse scendere in campo l'esercito qui in Salvador, sarebbe di nuovo un bagno di sangue, ma credo che nessuno lo voglia. Sicuramente va seguita la cosa, insomma, bisogna vedere bene come Arena vorrà giocare le sue carte adesso con il riconteggio, però insomma, l'appello alla tranquillità è stato da parte del vincitore Salvador Sanchez molto forte, quindi staremo un po' a vedere, insomma, ecco.
Ok, grazie mille. Allora okay, ci risentiamo presto.
Ok, un saluto pure a Davide e ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bene, ecco, terminata la corrispondenza dal Salvador, e magari ne parliamo anche con il compagno di Italia Nicaragua, che è qui, un po' della situazione in Salvador, dell'evoluzione che ha portato l'FMLN da lasciare le armi con i processi di pace dell'inizio degli anni 90 al governo del paese 4 anni fa, con la prima vittoria elettorale, e poi oggi con la conferma dell'FMLN al governo, questa volta non con un outsider qual era Mauricio Funes, che era un giornalista non appartenente al partito, ma con un ex capo di questa guerriglia centroamericana. Prima di parlare di questo, però, sentiamoci un'altra canzone, sempre dal disco che ci hai portato, disco fatto da tanti gruppi
baschi e venezuelani, prodotto dal Comitato Internazionalista di Bilbao con Causa, un'organizzazione venezuelana.
E ora ci sentiamo Guerreras Unidas di MC Anarchia.
Viste las mujeres en la historia de Trece, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limón, fruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra?
Independientemente renace, se extiende, pasado es una costilla. Pasado es la esclavitud por la vida, pasado es estar en la cocina, tiempo pasado, tiempo olvidado, ¿y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos, cansadas de humillaciones, cansadas de violaciones, nos veían poca cosa, ahora agárrense los pantalones que nos toca. Mujer, definición de inteligencia, mujer, definición de fortaleza, una lucha de igualdad y respeto, fuimos negadas al entendimiento, fuimos señaladas por adulterio, esclavizadas en todo momento, ahora somos guerreras a todo terreno. Guerreras unidas, somos mentes activas. Guerreras unidas, somos historia viva. Guerreras unidas.
cometemos errores, soportamos dolores, sanamos heridas, derrotamos temores, nos caemos y nos levantamos con honores. Andamos desactiva, contando y positiva, mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga. Andamos es activa, contando y positiva, mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga.
Guerrera, unida, somos mentes activas. Guerrera, unida, somos historia viva. Guerrera, unida, somos sabiduría. Guerrera, unida, constancia y rebeldía.
Anarquía, nuestra rima. Yeah, yeah, con el pastor. Guerrera unida, como siempre, las mujeres lanzando en revolución.
Ed eccoci di nuovo in diretta, Radio Onda Rossa 87.9 con Latinoamericana. Allora, abbiamo visto che questa vittoria è stata con un margine strettissimo per il candidato del Frente Farabundo Martí. Che cosa, tu sei stato in Salvador in occasione del primo turno che aveva visto un margine più largo, come ci diceva il compagno, di vantaggio da parte di Sanchez. Che cosa hai visto in Salvador? Che cosa ci vuoi dire di questo paese?
Beh, allora, noi siamo stati in Salvador come osservatori internazionali, appunto, per il primo turno delle elezioni presidenziali. Quando siamo arrivati lì, i primi giorni ci hanno, diciamo, preparato per le elezioni. Queste erano delle elezioni speciali, bisogna sottolineare questo, perché per la prima volta si votava in maniera veramente democratica. Il Frente Farabundo Martí, dopo, diciamo, la presidenza di Funes, aveva lavorato tanto sul cambiare il sistema elettorale di voto nel Salvador. Per fare un esempio, queste sono state le prime elezioni in cui il popolo, le comunità hanno potuto votare, diciamo, a casa loro, nel loro centro, senza dover andare in un grande centro per votare. Questo capiamo benissimo che, oltre al fatto di non poter votare nel centro più vicino a casa tua, ma dover andare in un grande centro, nella capitale, in una grande città, naturalmente limita le possibilità degli strati più popolari, che non hanno la possibilità di andare nei grandi centri, e soprattutto dà spazio a chi vuole, diciamo, corrompere il voto delle persone, perché in cambio di un passaggio, in cambio di, insomma, un filtro, un ulteriore filtro tra il popolo e lo strumento del voto, in cui si inserivano benissimo i trafficanti di voto della destra, di Arena, che, come ha detto Sergio, è un partito estremamente di destra, estremamente legato all'imperialismo statunitense. Questo perché il Salvador è un paese che povero, non povero quanto il Nicaragua, ma povero, e diciamo che se vediamo l'economia del Salvador, la borghesia è legata proprio all'esportazione e all'importazione, quindi è strettamente dipendente l'elite economica salvadoregna è strettamente legata agli interessi dell'imperialismo, e questo si vede appunto in queste occasioni, come nelle elezioni di ieri, come ha reagito, no, alla sconfitta elettorale, come si sta verificando quella polarizzazione, quella problematica contrapposizione di un processo democratico progressista con appunto delle elite economiche conservatrici e che diciamo non si fanno problemi a usare la violenza in caso che i loro interessi vengano messi in pericolo. La cosa interessante, come diciamo prima, dal punto di vista storico del Frente dell'FMLN, è come dopo gli accordi di pace degli anni 90 l'FMLN è riuscito a trasformare la sua forza di movimento guerrigliero, di movimento che faceva dell'insurrezione armata il suo strumento per arrivare per conseguire una società migliore, più giusta, come ha saputo trasformarsi in un contesto democratico. Come dicevate prima, il Funes non fa parte del Frente. Funes, che è stato il presidente negli ultimi 4 anni per il Frente, era, diciamo, come dicevi tu, un outsider, no? E ha lavorato sulla questione della lotta alla povertà e sulla questione della restituzione del diritto all'educazione e alla salute. In questi campi ci sono stati dei risultati, che sono poi quelli che hanno permesso ieri, oggi, al Frente di vincere le elezioni. Il punto è che con queste elezioni si candidava appunto un ex guerrigliero, Salvador Sanchez, perché si vuole consolidare il processo di cambi strutturali. In questo, diciamo, noi abbiamo avuto un modo di assistere a delle discussioni politiche e naturalmente lo spazio in cui ci si muove è molto difficile, è molto scivoloso, lo vediamo come appunto dall'atmosfera che arriva dal Salvador, che diceva Sergio, no? È molto difficile perché a Arena il partito di destra ha un grande potere, ha una grande forza e è difficilissimo scontrarsi in Centro America contro questo potere elettorale. I tre obiettivi che comunque si pone il Frente è quello di, uno, come abbiamo detto, consolidare il cambio; secondo, di rafforzare ancora di più le istituzioni democratiche; e terzo, cosa interessante, di accelerare l'integrazione latinoamericana. Il Salvador non fa parte dell'ALBA, però l'ALBA ha stipulato degli accordi con i municipi del Salvador, quindi avevano le mani legate sulla questione del governo, però sono riusciti comunque ad entrare nel processo bolivariano attraverso degli accordi con i municipi.
Senti, visto che hai citato l'ALBA, ne abbiamo accennato varie volte naturalmente in questi anni in trasmissione, e vuoi farci un quadro, visto che hai studiato abbastanza questa alleanza di cooperazione sociale e economica tra Venezuela, Cuba e altri paesi dell'America Latina, come anche il Nicaragua, la Bolivia, l'Ecuador?
Sì, allora l'importanza dell'ALBA è che arriva in un momento storico particolare, interessantissimo per l'America Latina. Allora, diciamo che le lotte contro il neoliberismo dei movimenti sociali hanno portato al governo dei fronti e dei partiti di sinistra in Venezuela, in Nicaragua, in Bolivia, in Ecuador, come abbiamo detto. E oltre a questo, gli Stati Uniti proponevano per l'America Latina l'ALCA, no? Quest'area di libero commercio, che era, diciamo, una strategia imperialista per fare dell'intero continente americano un'area di libero scambio, cosa che ovviamente andava ad avvantaggiare le grandi imprese transnazionali, multinazionali. L'ALBA entra in questo contesto perché si definisce come resistenza al progetto dell'ALCA, come alternativa al progetto dell'ALCA, ma anche come alternativa al Mercosur, che per esempio è il processo di integrazione regionale promosso da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Perché si differenzia anche dal Mercosur? Perché nell'ALBA è un'integrazione popolare, cioè il commercio non è visto come strumento di per sé trainante del benessere sociale, bensì è visto come qualcosa di multidimensionale, in cui appunto la conseguenza di credere nello sviluppo come un concetto multidimensionale che non si può quantificare solo con i parametri capitalisti ha portato anche all'inclusione dei movimenti sociali, a una grande partecipazione popolare in questo processo di integrazione. E diciamo, l'ALBA poi naturalmente si concentra i suoi sforzi nella cooperazione energetica, soprattutto grazie al cambio della politica venezuelana, che ha sottratto la rendita del petrolio ai grandi monopoli e agli interessi, diciamo, dell'imperialismo, e l'ha messa a disposizione delle classi più povere. E l'ALBA in questi 10 anni ha significato un visibile miglioramento delle classi più povere e un'inclusione sociale delle classi più povere, non solo al consumo, non ho un'inclusione sociale al consumo, un'inclusione sociale alla vita politica, all'educazione, alla sanità, e questo naturalmente si vede anche in Nicaragua, paese dove sono stato.
E quindi in sostanza, attraverso soprattutto il finanziamento che deriva dal petrolio, vengono portati avanti i programmi sociali che, come dicevi, anche se non coinvolgono
interi stati, in Salvador ad esempio, che non fa parte dell'ALBA, alcuni municipi si avvalevano di questi programmi sociali, giusto?
Sì, quello del Salvador è stato un chiaro stratagemma per appunto superare una fase di stallo, perché è importantissimo considerare le correlazioni di potere, no? E nei paesi dell'America Latina c'è una forte contrapposizione tra le forze di sinistra progressiste, che a volte anche hanno un orizzonte rivoluzionario anticapitalista, e questa destra legata all'imperialismo. Nel Salvador l'esempio è stato questo: Funes non poteva permettersi, nella sua volontà quella di aderire al processo di integrazione bolivariano. Allora il Frente lo ha fatto attraverso dei municipi. Questo è in linea anche con la filosofia dell'ALBA, che è un processo di integrazione, ripeto, popolare, cioè se il governo non è d'accordo, ma comunità, più piccole entità politiche sono d'accordo, l'ALBA mette a disposizione i suoi strumenti, la sua cooperazione per favorire l'emancipazione dei popoli dallo sfruttamento, l'emancipazione dalla povertà. Io che sono stato ora in Nicaragua, nel barrio di La Renaga, che è un barrio popolare interessantissimo di Managua, della capitale, ho avuto modo di vedere, no, le famose missioni sociali.
E andiamo a parlare proprio del quartiere di Managua dove sei stato, dopo un'altra canzone, e questa volta è Hico del Lobo Casa di Arte y Esencia.
Entonces que no venga ninguna eco a caernos a charla, ningún copa ya no a comprarnos el voto con una botella de aní para la caravana. Esto se llama Hijo de Lobo Casa.
Nosotros con Chávez, ¿quién en contra?
Contra. Epa tú con Chávez.
No dejes que te caiga el arroyo. Esta es la historia de Venezuela.
Abuelos llegaron a nuestros suelos, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños. Con grilletes y cañones nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras haciéndose nuestros dueños. Sus hijos lo mismo hicieron, poco cambio permitieron. Explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos en base a la matazón. Sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Sus bisabuelos hicieron lo que parecía imposible, que creyésemos en ellos, que fuésemos. Sus sucesores centralizaron, cerrando oportunidades, logrando la migración casi absoluta a las ciudades. La historia de su dominio, la cola de sus gobiernos, hicieron que el pobre viviese el peor infierno. Sus padres con sus mentiras fingieron querer cambiarlo, hicieron un par de obras, lo demás se lo robaron. Aumentaron la miseria y ante tanta frustración se oyó el grito en desmesura clamando revolución. Ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, a encoro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación.
Ahora en todo su discurso nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Como vieron que el poder se basa en lo popular, revistieron sus motivos, quieren volver a mandar. Ahora en todo su discurso nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como el mente tiene que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar.
Nuestros bisatatarabuelos en paz poblaban el suelo, cazaban, pescaban, convivían con animales y aves, hasta que los suyos llegaron en hacernos esclavos y a punta de plomo vinieron de duelo. Sus hijos muchos sufrieron, sus madres violadas vieron, crecieron encadenados sirviéndole a blancos, hasta que hermanos cansados alzaron su mano en un grito de guerra y con sangre la independencia firmaron. Nuestros bisabuelos conocieron la traición al ver que los mantuanos no tenían buena intención, y tras la liberación de nuestra independencia solo había ambición por el control y por las riquezas. La siguiente generación siguió haciéndoles el oficio, alimentándoles, vistiéndoles, limpiándoles el piso. La transculturización, el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría. Se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría, y justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.
Aquí hay un solo presidente y ese Hugo Rafael Chávez Frías no camine más.
Ahora
de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay mentes libres que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar.
Ed eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Latinoamericana. Dicevamo, i programmi sociali nel quartiere La Reinaga, dove sei stato a Managua, Nicaragua, da dove sei tornato solo una settimana fa.
Sì, allora, quando sono arrivato nel quartiere subito abbiamo programmato degli incontri grazie alla disponibilità, all'appoggio dei compagni dell'Associazione Italia Nicaragua, che mi hanno appunto aiutato a vedere la realtà così tanto dinamica nel paese nicaragüense. E gli incontri, diciamo, che abbiamo fatto la prima settimana sono stati anzitutto con padre Tonio Castro, che è il prete di quartiere. Questo perché il Frente Sandinista è sempre stato forte la questione del cristianesimo, è sempre stato forte la partecipazione della chiesa, delle strade più popolari della chiesa. Poi con Doña Felipa.
Ricordiamo che, appunto, per chi non lo sapesse, l'importanza della teologia della liberazione in America Latina e soprattutto in Nicaragua, dove all'interno del Fronte Sandinista c'erano anche dei dirigenti che erano proprio sacerdoti, giusto?
Sì, sì. E uno dei principi, naturalmente, insieme all'autodeterminazione, al marxismo del Frente Sandinista, quello che ha contraddistinto la rivoluzione del 79, è quello di un cristianesimo rivoluzionario. E quindi parlare anche con il padre Tonio Castro, che ha una storia di resistenza al neoliberismo ha vissuto tanta storia di quel quartiere senza mai abbandonarlo, mi è stato molto utile. Come mi è stato utile parlare con Doña Felipa, una signora del quartiere di 80 anni, che mi ha un po' spiegato come ha vissuto il cambio dalla rivoluzione al neoliberismo a adesso il nuovo processo sandinista che è partito dal 2006. E poi con Roger, che è rappresentante politico del Frente Sandinista ed è quello che mi ha fatto un po' vedere come si portano avanti le missioni sociali. Questi, appunto, le chiamo missioni perché così venivano chiamate da Chavez, no? Che è stato l'ideatore insieme al governo cubano delle missioni in Venezuela, che poi sono state esportate negli altri paesi. Lì ho avuto modo di parlare, per esempio, con la ragazza che porta avanti il programma Io Si Puedo, no? Di alfabetizzazione, e abbiamo un attimo discusso di come con pochi soldi, solo grazie alla cooperazione, appunto, venezuelana, che destina una parte del profitto legato all'estrazione del petrolio ai piani sociali, si sono fatti grandissimi passi in avanti sul campo dell'educazione. Io quello che ho potuto vedere proprio vivendo lì il quartiere è che c'è i piani sociali rientrano in un più grande piano di organizzazione della comunità. Il Frente, come credo, avendolo un po' letto e studiato, gli altri processi ora in America Latina molto puntano sull'organizzazione delle comunità, le comunità urbane, quindi nel barrio, nel quartiere, e le comunità rurali. E i piani sociali rientrano in quest'ottica, cioè di dare potere alle classi tradizionalmente escluse dalla vita politica, quindi cominciare a leggere, cominciare a scrivere, cominciare ad andare a scuola per formarsi una coscienza di cittadino, una coscienza politica, per assumere appieno, diciamo, la coscienza dei propri diritti. Questo è quello che ho avuto modo di vedere lì nel barrio. Una cosa interessante che, appunto, rientra in questo ambito è stato l'assistere a un'assemblea di quartiere in cui il Frente, diciamo, si incontra con il quartiere e informa le persone di quello che accade a livello nazionale e internazionale. Io lì ho vissuto la delicata questione del tentativo di golpe in Venezuela, in cui il Frente spiegava alle signore, agli anziani, ai ragazzi del quartiere quello che succedeva in Venezuela, il perché era importante difendere la rivoluzione bolivariana. E poi dopo che il Frente, diciamo, spiegava quello che succede, dopo che il Frente spiega quello che succede nella vita politica nazionale e quindi le politiche del Frente, poi si passa a una seconda fase dell'assemblea in cui è lo stesso quartiere che fa le proposte su come portare avanti le politiche sociali nel quartiere, su come portare avanti le politiche culturali nel quartiere, quindi su proposte di concerti, di insomma qualsiasi tipo di forma per recuperare la cultura del Nicaragua, la cultura dei popoli latinoamericani. È importante capire questo all'interno appunto della cornice dell'Alba, perché si va sempre di più verso una unione dei paesi latinoamericani, un'unione, cioè si considera una sola rivoluzione latinoamericana con tante fasi e tanti processi diversi che avvengono nei singoli paesi, considerando le condizioni soggettive e oggettive di ogni paese. La questione delle missioni sociali è anche controversa, perché c'è chi potrebbe dire che sono assistenzialismo, no? Che sono welfare in stile capitalista. Io l'impressione che ho è che in parte c'è un fondo di assistenzialismo, ma non bisogna appunto guardare le missioni sociali così come un'oasi nel deserto, no, fanno parte di un più grande progetto, che è quello di, uno, includere la popolazione nella vita politica, e secondo, insieme alle missioni sociali si danno gli strumenti per creare cooperative, per creare, diciamo, un'economia, forme di economia sociale orientate verso il sociale e diciamo non sottoposte allo sfruttamento capitalista. Un esempio sono le cooperative, perché un principio del sandinismo da sempre, da rivoluzione, è stato quello dell'economia mista, e questo si vede andando in Managua con le folcloristiche cooperative di autobus, come su tanti altri aspetti. Dall'Europa arrivano molte critiche al fronte sandinista, questo bisogna dirlo. Per esempio l'ultimo mese è uscito un articolo sull'Internazionale, no? Proprio dove criticava, faceva vedere tutti gli aspetti più negativi e le contraddizioni, solamente le contraddizioni di questo difficile processo. Io credo che, considerando quello appunto l'aspetto delle missioni sociali, quindi dei piani sociali che hanno avuto un impatto enorme sulla lotta alla povertà, considerando il fatto che il Frente, a differenza dei neoliberisti, diciamo dei liberali negli anni 90, che favorivano l'azione politica e economica delle classi medio-alte, il Frente sta agendo in un difficile terreno, però sta favorendo le classi più povere, i contadini, le comunità di pescatori, sta veramente diciamo segnando la differenza con il passato in Nicaragua. Questo ci tengo a dirlo appunto perché il Nicaragua è il classico esempio in cui troppe volte, per esempio sull'Internazionale, questo articolo non dava assolutamente un'idea di quello che accade nel paese, perché sicuramente ci sono le contraddizioni, sicuramente ci sono problemi, sicuramente ci sono anche dei passi indietro, no? Che sono dovuti proprio all'alleanza del Frente con alcuni settori della Chiesa, con alcuni settori della borghesia, in funzione di una riconciliazione e di una pace sociale di cui necessitava il popolo nicaraguense. Però bisogna inquadrare tutti questi problemi, questi passi indietro, in un'ottica, in un più ampio raggio di azione del Frente, che ha avuto anche dei grandi risultati.
Senti, visto che un po' questo è il tema abbastanza scottante, che poi divide anche nella considerazione dei paesi latinoamericani che hanno imboccato una strada di redistribuzione, come appunto il caso eclatante di cui abbiamo parlato anche lunedì scorso, quello del Venezuela, no? Noi ovviamente valutiamo positivamente il fatto che persone che non avevano accesso a alcun tipo di assistenza sanitaria oggi ce l'hanno, la riduzione dell'analfabetismo e tutto questo, no? Abbiamo visto che il Venezuela è stata apripista di questi programmi sociali in America Latina negli ultimi anni, e abbiamo anche visto, e più volte ne abbiamo parlato, che in Venezuela ci sono stati anche dei tentativi di aumentare la partecipazione popolare, sia all'interno dei quartieri con i consigli comunali che gestiscono direttamente programmi sociali e costruzioni di opere necessarie per il quartiere, eccetera, sia anche all'interno del settore economico, con l'occupazione di fabbriche e l'autogestione di fabbriche da parte dei lavoratori. E lo stesso Chavez ha sempre rivendicato la necessità di un'estensione della partecipazione popolare, anche scontrandosi con parte del partito che lo sostiene, che invece è più fautore di una gestione classica dello Stato, magari con
una maggiore spesa sociale, ma con un'impostazione che rimane comunque all'interno della produzione capitalistica e del potere statale classico. In Nicaragua i programmi sociali di cui hai parlato si accompagnano anche qui con un aumento della partecipazione popolare? Ci sono delle forme di autogestione, di estensione della gestione pubblica attraverso assemblee, consigli comunali, cose del genere, oppure è un piano su cui ancora si è indietro rispetto ad esempio al Venezuela o altre situazioni?
Sicuramente rispetto al Venezuela si è indietro, perché il Venezuela ha fatto tanto e è difficile fare come il Venezuela, però è incentrato lì il senso della rivoluzione latinoamericana e quindi anche del Nicaragua, pensandolo all'interno sempre della cornice dell'alba, cioè Nicaragua. Ora, questo che tu dicevi di decentralizzare il potere, quindi di coinvolgere le comunità, prende la forma del poter ciudadano, quindi di questi nuovi strumenti che il Frente chiama di democrazia partecipativa, democrazia diretta, in cui il popolo è chiamato a risolvere le problematiche che deve affrontare lo stesso popolo, proprio per non creare quel pericoloso socialismo assistenzialista che potrebbe derivare da tante politiche sociali. Io quello che ho avuto modo di vedere vedendo proprio l'assemblea è che ad ora sono tanti gli strumenti di propagazione delle politiche dall'alto verso il basso, meno quelli dal basso verso l'alto. Ma questo perché? Perché non, dobbiamo considerare sempre, ripeto, le condizioni soggettive e oggettive di ogni singolo paese. Il Nicaragua ha vissuto, dopo 10 anni di guerra civile tremenda, una delle più terribili guerre civili, ha vissuto 12 anni di o più, ha vissuto 16 anni di neoliberismo, in cui la politica ha perso la capacità di attrazione sul popolo, no? E piano piano si sta cercando di rimobilitare il popolo, e questo in mano adesso nel Frente Sandinista, è tutto in mano alla gioventù sandinista, cioè noi che siamo giovani, io che sono giovane, vado lì e vedo quello che è in mano alla gioventù sandinista, cioè la capacità del Frente di dare potere, dare spazio ai giovani. È incredibile, perché la gioventù sandinista, con tutte le sue contraddizioni, perché è una generazione che non ha vissuto la rivoluzione, si sta facendo carico di questo difficilissimo processo di transizione da una società che poverissima, dove il neoliberismo era il pensiero unico che dominava tutto, a una società in cui si ricomincia a parlare di socialismo, si ricomincia a parlare di solidarietà, e già questo è uno strumento di partecipazione. Va incrementato perché, ripeto, sono di più ad ora gli strumenti dall'alto verso in basso e di meno quelli dal basso verso l'alto, ma questo va fatto anche appunto attraverso l'educazione, attraverso la presa di coscienza delle comunità. Io ci tengo a dire una cosa, che così chiudiamo anche il cerchio con il Frente Farabondo Martì: qual è l'interesse nostro, no? Che siamo nei movimenti sociali e che combattiamo qui contro il neoliberismo e contro il capitalismo, di andare lì a fare l'osservatore internazionale per un processo elettorale. Il trionfo elettorale non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è arrivare a un cambio della struttura economica, un cambio in senso anticapitalista. Per fare questo dobbiamo, per capire come lo sta portando avanti la sinistra latinoamericana, dobbiamo capire che la sinistra latinoamericana non concentra più la sua azione rivoluzionaria nell'insurrezione militare, ma vuole conquistare il potere, vuole conquistare l'egemonia politica attraverso la lotta sociale e ideologica. È centrale la lotta sociale e centrale la lotta ideologica, proprio in senso gramsciano, di egemonia culturale, no? E per fare questo il campo di battaglia principale è proprio l'organizzazione della comunità. Noi siamo andati per esempio a chiedere alle persone che abbiamo incontrato che cosa è rivoluzione per loro, no? Loro che in Nicaragua hanno visto una rivoluzione, poi una controrivoluzione, abbiamo chiesto: che cos'è per te rivoluzione? Questo è un processo rivoluzionario, no? E per esempio molti della gioventù sandinista ci hanno risposto: per me rivoluzione è una comunità organizzata, una comunità che sa da sola risolvere i propri problemi, no? Questi naturalmente sono processi lunghi, perché c'è da combattere contro appunto l'eredità del neoliberismo, ma anche dell'eredità coloniale, l'eredità del capitalismo selvaggio e aggressivo degli Stati Uniti. Però chiudendo appunto il cerchio con il Frente Farabondo Martì, considerando l'attuale processo del Frente Sandinista, diciamo che per me, almeno a livello personale, una delle questioni più interessanti è proprio questa decentralizzazione del potere decisionale verso le comunità, verso il popolo. E quindi sì, credo ci siano tantissimi passi da fare, come sulla questione economica, come sulla questione della cooperazione dell'Alba, cioè ci sono da superare delle contraddizioni, però si è sulla buona strada e dobbiamo ammettere che i paesi dell'Alba hanno creato delle alternative che, seppur parziali, sono comunque reali. In ciò è interessantissimo studiare. Io per esempio ho fatto la tesi, no, sull'Alba, come dicevi tu, e ho studiato cooperazione internazionale qua alla Sapienza. Il mio interesse per l'America Latina, per il processo, è nato oltre, vabbè, grazie all'Associazione Italia Nicaragua, è nato dall'aver avuto la fortuna di studiare un anno fuori nei Paesi Baschi. Questo lo dico perché in Italia, a cooperazione internazionale, per esempio, il corso di studi che ho frequentato, la cooperazione è la cooperazione, diciamo, conservatrice, che magari è orientata anche al miglioramento delle condizioni dei popoli, ma non altera mai, nemmeno un pochino, le relazioni di potere mondiali, no? Quindi l'importanza anche nostra di studiare certi meccanismi che vengono da fuori e di analizzarli bene.
E infatti, diciamo, la questione che non possiamo di sicuro risolvere qui, però che è quella che si pone anche all'interno di questi poteri, di queste situazioni, è proprio quella delle relazioni di potere, delle relazioni economiche soprattutto, no? Il fatto che comunque questi paesi, la transizione al socialismo sembra essere ancora una fase molto originaria. Però insomma, noi siamo qua come osservatori, di sicuro attenti, e cerchiamo come sempre di vedere le cose con la giusta criticità, ma anche con senza avere troppi pregiudizi. Io sono purtroppo ci dobbiamo salutare perché siamo arrivati alla fine della trasmissione. Non so se vuoi aggiungere altre due parole, se no lasciamo i microfoni a Impatto, la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività, che va in onda subito dopo di noi.
Magari per chiudere volevo dire che approfondiremo il tema del Nicaragua il 23 al Casale Albadù, al Parco d'Aguzzano, dove faremo un'iniziativa sul Nicaragua, parlando proprio di quello che ho visto e chiamando altre persone a confrontarci su alcuni temi che pone la realtà nicaraguense. E poi il 28 a Garage Zero, al Quadraro, ci sarà un'iniziativa proprio sull'Alba, in cui sono invitati a partecipare tutte le persone che sono interessati sul processo latinoamericano.
Bene, noi sicuramente ci saremo e daremo più avanti, ricorderemo di nuovo queste iniziative. A questo punto ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Noi
grazie a voi.
Ci salutiamo e salutiamo tutti e tutte quelle che ci hanno seguito anche quest'oggi, in particolare chi lo ha fatto privato della propria libertà.
Allora,